Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Sense Italia Podcast. Altro Victory Monday 7-2, però questo è un po' un Victory Monday amaro, visto che arrivavamo con un injury report praticamente intonso. Usciamo dalla partita contro San Francisco, vinta per 27-13, con un bollettino di guerra praticamente. Parleremo di quello ovviamente. Intanto, prima di passare a un'analisi veloce della partita, saluto Enrico.
Ciao Fede, ciao a tutti dalla Red Zone Campania.
Siete nella red zone? Occhio che bisogna segnare, bisogna convertire nella red zone.
Qua bisogna
Allora,
vedere come ci dobbiamo salvare, più che altro.
speriamo che non abbiate la secondaria dei Saints, perché potrebbe finire male. Do il benvenuto ovviamente anche a tutti voi che ci state seguendo in diretta su Facebook. Sapete, ormai lunedì sera ci trovate più o meno sempre qui. E poi ci potete riascoltare in versione podcast sulla piattaforma dei Cutting Edge, soliti grandi amici che ci ospitano. Dicevamo 27 a 13, partita dall'esito scontato, ma che non era partita benissimo, subito sotto 10 a 0, naturalmente. Primo drive veramente orchestrato alla grande e preparato alla grande da Kyle Shanahan, eseguito bene dai 49ers. È arrivato il touchdown di Brandon Ayuk. Subito three and out nostro, ovviamente anche quella risposta era una cosa guarda, più che scontata. Adesso dovrebbe tornare anche Enrico.
Sì, niente,
E
roba, prove
tranquilla,
tecniche.
prove tecniche
Vai,
e
vai, scusa.
10-0 con un Robbie Gould field goal. Dopo da quel punto lì in poi si sono un po' dati una svegliata ai Saints sia in offense che in defense. Forse i 49ers hanno esaurito un po' l'effetto sorpresa, insomma, che avevano avuto inizio quarto. E è venuto fuori il talento superiore, anche dovuto ovviamente alla caterva di infortuni che avevano da quella parte a San Francisco, e da lì in poi è stato praticamente un assolo dei Saints. Lutz, poi doppio Camara, di nuovo Lutz e tripletta di Camara. Chiude poi un field goal di Lutz, ovviamente per il 13 degli San Francisco 49ers. Direi partita, boh, non saprei neanche cosa dire, onesta.
Partita pazza, bruttina, diciamo così,
Sì.
ma soprattutto pazza. A parte che, come ampiamente pronosticato nella settimana scorsa, sarebbe stata tutt'altro che facile e tutt'altro che un 38 a 3 come la precedente con i Bucks, con i Buccaneers. E insomma, avevo previsto e ci ho preso perché, nonostante San Francisco avesse mezza squadra fuori degli infortuni, è stata una partita
Sudata.
pazza, sudatissima. Infatti, dopo era praticamente una zuppa di sudore. E a un certo punto ho detto: speriamo che finisce presto, perché che altro deve succedere più? Cioè, ogni driver, che altro deve succedere più in questa partita? È successo praticamente di tutto.
Sì, allora partirei dall'offense, ovviamente poi parleremo di infortuni e tutto quello che ne conseguirà, chiudendo appunto, cioè andando avanti con la nostra analisi della partita, partirei dall'offense, appunto il primo drive, vabbè l'abbiamo detto, poi in realtà è andato anche abbastanza bene, ovviamente Camara al solito MVP dell'attacco, ha fatto veramente di tutto e di più ieri, arrivando appunto a segnare anche la tripletta come abbiamo detto prima, prima half che... Per Breeze, insomma, ha giocato abbastanza bene. Poi purtroppo non l'abbiamo più visto perché su un bel sack di non mi ricordo chi, forse Greenlaw, forse un altro.
Era un defensive tackle, c'ha un nome strano, non mi ricordo.
È stato spiattellato sul terreno. Già da qualche settimana avevamo visto comparire Breeze sull'injury report, qualche problema alla spalla. In realtà adesso è venuto fuori che aveva già qualche problema alle costole. E quel sack in cui appunto è stato, sembrava quasi un momento WWE, è stato piallato,
Sì,
quasi insomma.
però diciamo che poi c'è stata la flag come rough the passer, però
Che non
la
c'era.
palla ce l'aveva lui, infatti la flag era molto
Diciamo che era una
inutile.
flag da Tom Brady, ecco.
Era una flag perché prima, io penso, sul drive precedente, a parte che l'attacco è partito male, malissimo, primo quarto, secondo quarto, solo fine secondo quarto ci siamo ripresi. I primi 2-3 drive, zero assoluto, neanche un primo down, quindi malissimo. Nonostante la linea non abbia avuto particolari problemi, a parte poi quella situazione lì, in cui ha bucato il blocco Ruiz, che però è la guardia destra, che però è un rookie, quindi diciamo che ha, per come poi è evoluta la situazione con l'infortunio, che lì per lì non sembra, di Brise, che lì per lì non sembrava molto grave, e alla fine questo mancato blocco di Ruiz,
che non ha giocato benissimo ieri.
Sì, che però tutto l'attacco non ha giocato bene, i numeri dell'attacco ieri sono veramente pietosi, a parte poi nel finale con le corse che ci siamo ripresi un po', sui passaggi assolutamente non negli standard dei Saints, mi sembra nemmeno 200 yard di passaggio, quindi... quel sack era un sack tutta la vita. Però finito con un roughing the passer in cui poi c'è stato l'infortunio di Brise, che ha saltato tutto il secondo tempo, anche se poi è rimasto in sideline tutta la ripresa col casco in testa, e non solo nei drive offensivi perché per sentire le chiamate, ma anche in quelli difensivi. Non so se l'ho mai visto, cioè non l'hanno mai inquadrato seduto Brise, nonostante fosse lì presente col casco in testa, come dire, pronto a ogni evenienza. Però parlando con coach Payton prima che iniziasse il secondo tempo, con cui i Saints partivano con la palla, nel secondo tempo, e ha deciso lui, insomma, diciamo, sarà la sua decisione, ha detto anche Payton post partita, di non rischiare o non giocare, perché non era tanto una questione di dolore, a detta sua, si sentiva che non poteva dare quello che poi avrebbe voluto, anche se subito dopo l'infortunio a caldo c'è stato il drive del primo touchdown di Camara, che lui ha lanciato, quindi sì. In quel drive dove ha subito l'infortunio comunque ha continuato, e poi la squadra ha segnato 7 punti. Volevo dire di quella flag su Raffin di Passa, nonostante il sack fosse abbastanza pulito, perché nel drive precedente c'era stata, secondo me, una chiara pass interference difensiva dei 49ers su Cook, che era un terzo down non convertito, in cui Cook non aveva potuto ricevere, però non era stata chiamata flag, ovviamente, e poi dopo hanno compensato con la flag che non c'era su sec, su Brise, insomma.
Ci sta, diciamo che è anche una classica chiamata da veterano, perché se sei Sam Darnold probabilmente quella non te la chiamano. Se sei Brise o Brady, invece, te la chiamano. Infatti,
un po' di sudditanza psicologica,
bravo, degli Hall of Famer. Paolo infatti dice che gli arbitri tendono a fischiarla quando il defensive lineman va colpito sul corpo del QB, vero, però la regola dice che appunto dovrebbe essere proprio tutto il corpo del difensore a andare appunto sul quarterback. In questo caso è stata più una cosa abbastanza laterale, certo che l'impatto col terreno è stato davvero
potente. La causa dell'infortunio è stato l'impatto col terreno, quindi.
E si è visto subito, tra l'altro. Infatti io ero abbastanza convinto che uscisse subito, perché non sembrava preso benissimo, invece è rimasto in campo, credo abbia completato tipo 5 su 6, e quel touchdown per Camara, tra l'altro raccogliendo la palla su uno snap fumbolato, cioè,
sì, esatto,
questo
sì. Uno dei tanti errori di questa partita, perché ci sono stati veramente tanti errori anche da parte dell'attacco, stranamente, perché ci sono stati i fumble, i punt maffati, quindi ha ripreso subito la palla, Camara era libero, e quindi touchdown facile, diciamo. Però sì, lui ha detto che non voleva uscire nel 2-minute drill, cioè negli ultimi 2 minuti, quando di solito facciamo un drive stupendo e segniamo proprio prima della fine dell'half. Io non vedo i messaggi perché sono col telefono, quindi
infatti salutiamo anche Giovanni e sul secondo commento di Paolo, che appunto commentando Brise dice pare grave purtroppo. Allora lo diciamo che poco prima che iniziasse il podcast sono uscite ufficialmente le news da Adam Schefter e Ian Rappaport, si parla di fratture multiple alle costole da entrambi i lati, tra l'altro per Breeze, e addirittura un problema al polmone collassato, non so come si dica esattamente in italiano. Quindi
penso una perforazione, perché, cioè, quando le costole spesso per fratture, ma anche no, comprimono la cassa toracica, il polmone cioè la, è un po' difficile, diciamo, da spiegare adesso.
Viene
però, insomma,
perforato.
Se non, sì, ma se non, se non il problema non riguarda il polmone, riguarda la pleura, che è il sacco che contiene i polmoni, per cui se si buca la pleura il polmone può collassare, perché c'è una pressione, un discorso di pressioni all'interno della cassa toracica.
Ottimo.
Quindi non so adesso sia direttamente il polmone interessato o è solo il fatto che è stato perforato appunto la pleura e quindi può collassare.
Vediamo intanto, i primi report sono appunto che il team non ha intenzione di mettere Breeze nell'injury reserve, anche se quest'anno ricordiamo che l'IR è stata accorciata e si può mettere un giocatore in IR per
minimo
solamente
tre
settimane.
Minimo tre partite deve saltare un giocatore in IR.
Quindi abbiamo detto, vabbè, Breeze è andata così, Camara MVP, e questo lo sapevamo. Michael Thomas pronto, c'è qualcuno in casa, vediamo se prima o poi risponderà. 7 target, 2 ricezioni. Certo, non era la partita ideale, nel senso che appunto con tutto il casino che c'è stato a quarterback, gli possiamo anche dare questa scusante volendo, però insomma è tornato già da due partite.
Non è proprio al massimo, diciamo così, però tutto l'attacco ieri ha avuto problemi. E comunque, merito della difesa di San Francisco, cioè c'ha due linebacker assolutamente di primissimo livello, Warner e Grillo.
Warner è tanta roba.
Warner sì,
anche se era stato un po' ingannato, diciamo, comunque una bella giocata offensiva, quel touchdown missato da Jared Cook che si è girato verso l'interno quando invece Breeze gli ha messo la palla sull'esterno, e penso che poi se ne sia prese 4, perché quello era un touchdown sicuro. Quindi sì, fortissimi, però effettivamente non hanno avuto un grossissimo impatto, diciamo, perché comunque poi 27 punti se li sono presi sul groppone e abbiamo corso
però,
tanto.
Però anche la secondaria, comunque, cioè la secondaria loro nel primo tempo soprattutto non abbiamo visto, cioè non abbiamo completato un passaggio, diciamo, solo il Marno screen per Camara, che poi catch and run di una quarantina di yard. A parte, cioè, sui passaggi lunghi neanche a vederli, quindi la secondaria ha coperto bene, a differenza della difesa dei Bucks che marcava a zona, questi marcavano a uomo e marcavano bene.
Eh sì, gli altri nomi davvero
hanno causato
roba.
Anche un fumble, il fumble di Taysom Hill su quel drive che comunque portava i punti in red zone, mi sembra, quindi eravamo già dentro, è stato causato da un defensive back dei Bucks.
Sì, sì. Deon Harris in realtà 4 su 4 per 24 yard, però ha due fumble all'attivo. Emmanuel Sanders solamente una ricezione. Gerald Cook 0 su 2 target. Trequan Smith un target e un cervello
e
da cambiare.
Infatti, poi tra l'altro quella, lì Peyton voleva la flag per un probabile
certo,
helmet
targeting.
Sì, sì, sì. Targeting o helmet to helmet, comunque, però. Non ricordo poi se sia andato con la testa contro testa o
più spalla
o
su
con
testa.
La spalla su terra, comunque il movimento della testa di Trequan Smith è stato abbastanza pauroso e poi lì, cioè, è svenuto, credo.
Sì. Per fortuna si è alzato e comunque è andato nel locker room
il
da
primo
solo
di tanti infortuni, che poi ha lasciato il campo concussion, e credo che almeno una partita la salterà.
Minimo, sì, assolutamente. Alla domanda di Luca arriveremo più tardi, che ci chiede appunto quanta paura dobbiamo avere con Winston. Direi che possiamo chiudere con ovviamente quell'argomento, che è un punto focale. E invece Giovanni, perché non Taysom al posto di Winston? Ok, anche questo, ok, riprendiamola dopo. Vabbè, l'offense abbiamo capito. Piccola parentesi,
sì,
dimmi.
Sì, vai prima tu e chiudo io.
Volevo fare una piccola parentesi special teams, quindi se vuoi dire sull'offense.
Allora, sull'offense sì, che ad ogni modo poi abbiamo trovato maniera di fare i punti, a parte Camara che sta su un altro pianeta in questo momento, con le corse comunque Murray nel secondo tempo è riuscito a sfondare, ha fatto un discreto numero di yard su corsa, quindi soprattutto quando poi c'è stato il cambio Winston e Breeze, e quindi abbiamo lavorato un po' il cronometro con le corse,
quello che volevano fare loro,
esatto, come hanno fatto poi tutto il primo quarto loro. Nonostante Smith fosse fuori, a un certo punto non se ne è accorto nessuno, è uscito anche Josh Hill, anche lui per concussion, un altro infortunio nel nel terzo quarto, mi sembra, e a detta di Payton Trequan e Josh Hill sulle corse, i giochi di corse sono molto molto importanti, infatti poi è subentrato Trotman anche nei giochi di corsa, e Trotman non è proprio un bloccatore fantastico, diciamo così, poi è un rookie, l'altro tight end, quindi detto di Payton, insomma, hanno comunque trovato maniera di correre nonostante due chiavi fossero fuori, insomma, per
ci sta
comunque attacco niente di paragonabile con domenica scorsa,
assolutamente.
Winston o non Winston, diciamo così.
Parentesi special teams, perché ovviamente turning point, diciamo così, della partita sono stati i punt maffati, due da San Francisco, che hanno regalato appunto possessi che poi i Saints sono andati a sfruttare segnando touchdown, che sono stati fondamentali per prendere il largo e non far rientrare più in partita i 49ers. Ma anche dall'altro lato,
Callaway,
Marquez Callaway 2 su 2, grande, sempre sul posto. Però dal nostro lato non è andata comunque benissimo neanche da noi, perché a parte Lazio, che almeno lui ce lo teniamo lì buono e stretto, pure Deon Harris ci ha messo del suo, perché anche lui ha fatto un punt.
Il primo errore da high school, cioè l'ha preso in testa,
palla in faccia.
Il secondo, più secondo me provocato dal gunner che è arrivato su di lui, che è stato molto bravo perché praticamente è arrivato contemporaneamente alla ricezione di Harris, per cui Harris non si è trovato il pallone in mano e la botta in faccia, addosso, quindi l'ha persa, per fortuna l'abbiamo ricoperto.
Per fortuna, sì. Tra l'altro Harris si è anche fatto perdonare con un bellissimo ritorno che credo di
molto prima.
Sì, dopo, sì, il primo, sì. Dopo il primo. Però un altro giocatore che in realtà non sta giocando benissimo quest'anno è Morstead, l'abbiamo detto qua e là ogni tanto in questo podcast.
Un paio di partite non benissimo.
Sì, sembrava quasi una pazzia aver portato quell'altro rookie Panther al training camp, quello che è stato una prova di training camp quest'estate. In realtà forse Sean Payton e company qualcosa ci avevano visto.
E mi sa ancora in injury riserve comunque, quindi ancora, diciamo, a disposizione più o meno, però
vediamo,
non
perché
è il caso di fare questi cambiamenti in questo
no,
momento.
No, adesso no, però a fine anno diciamo che non è così scontata una conferma, anche perché adesso non so esattamente, però non è che prenda proprio pochissimo, insomma, pur essendo uno special teamer. Capitolo difesa, vabbè, due nomi su tutti. Ovviamente Gardner Johnson, pazzo totale, e DeMarion Davis, altra partita.
DeMario MVP, cioè DeMario proprio, ieri sera neanche spazio, proprio, non lo so.
È tornato a giocare in realtà nel ruolo che preferisce, perché lui non è un vero Mike linebacker, più che altro un Will, e avendo però prima Alex Anzalone non si fidavano troppo a mettere lui appunto come Mike, e tenevano piuttosto con quelle responsabilità DeMario Davis. Adesso che è arrivato con Alexander, esordio ieri sera proprio contro la sua ex squadra, DeMarione praticamente si è liberato, è tornato a fare quello che ha fatto per tutta la stagione dell'anno scorso, e è stato devastante. Vi vado a recuperare le statistiche, perché a me piace parlare, però ci
ha
sono
fatto,
anche
mi
i
sembra
nomi.
12 tackle, un sack,
pazzesco. 12 tackle, è vero, sì, sì. Un sack, un pass defended e 2 QB hit. Sarebbe sì, stato veramente l'MVP difensivo se non ci fosse stato Gardner Johnson, che è come una trottola praticamente, non ha fatto capire
Gardner Johnson,
niente.
Cioè, tu, secondo te lui l'MVP Gardner Johnson
di ieri?
Sì. Metto De Mario Davis, però, perché Gardner Johnson è pazzo e quindi c'ha sempre i pro e i contro.
Esatto, il problema...
Ma poi ieri sera è una cosa che non mi spiego, come non mi spiegavo il fatto della difesa zona dei Bucks settimana scorsa, come mai dopo un tempo intero in cui Gardner Johnson sulla linea di scrimmage faceva quello che voleva e rompeva le scatole sulle corse, sui passaggi, ha fatto di tutto il primo tempo e in parte anche il secondo, finché si è fatto male, diciamo, anche se non è nulla di grave per lui, per fortuna. Il San Francisco la difesa, cioè l'attacco di San Francisco, comunque il coach staff non abbia trovato contromisure per controllare Gardner Johnson, metterci un ricevitore, un tight end addosso, perché sulla linea di scrimmage Gardner Johnson era impazzito come sempre, lui è pazzo.
Sai, anche ti trovi un po' in difficoltà come coaching staff quando vedi una safety che non è neanche così grosso e alto comunque.
Blizzare continuamente.
A parte blizzare continuamente, andare sul tuo running back lo devasta e lo passa tranquillamente. È andato contro una guardia, McGlinchey, che è pure forte come sì, guardia. Sì. Forte e giovane. E l'ha buttato per terra. Ma stiamo scherzando? Uno che peserà il doppio di lui.
Veramente ma sull'atletismo
invasato ieri sera
è assolutamente uno dei più forti e infatti tantissimi negative plays da parte dei 49ers, ha aggiunto anche un sack lui, sì. Beh, però era sempre indisturbato, praticamente andava a lasciare il quarterback praticamente quasi sempre indisturbato, anche quando c'erano le corse, diciamo, che partivano dalle mani di che c'era, diciamo, l'end off del
lui era già lì,
lui era già lì, e quindi sulle corse, proprio a parte un paio di corsettine, Fortnite
sì, credo che non abbiano superato le 50 in totale.
Sì, sulle corse siamo andati molto molto, cioè, come al solito, ma molto molto bene. Sui passaggi sono sempre, diciamo, gli alti e bassi, non abbiamo subito il big play ieri sera, però anche qui ci sono stati infortuni dei cambi, sia reparto safety sia cornerback, detto di Gardner Johnson che a un certo punto poi prima della fine è uscito per una botta, non si è capito dove, fianco, mano, comunque poi è uscito correndo, quindi anche lui stava bene. E invece l'attimo, ho letto che l'infortunio, non so neanche a che punto della partita sia successo,
ma infatti non si è visto.
Infortunio obliquo, però sai, obliquo c'è l'addominale e c'è pure la coscia, mi sembra, comunque dovrebbe essere addominale, cioè gli obliqui, gli addominali obliqui, però aspettiamo di leggere altre informazioni, sì. Però non dovrebbe essere anche lui infortunio serio.
Penso tra l'altro che siano anche stati, comunque non siano stati rischiati, perché era una partita, non dico già in saccoccia, ma insomma la via era quella, stavamo riuscendo abbastanza a controllarla, non sembrava ci fossero grandi sforzi dall'altra parte per rientrare, se non appunto dopo quel fumble di Taysom che poteva un attimo mettere un po' di ansia. Quindi sì, abbiamo visto di James Waringer al posto di Gardner Johnson e Patrick Robinson al posto di Marshall Lattimore, che come aveva fatto contro
in qualche
Lions,
snap mi sembra, mi ricordo, su un terzo down per loro fondamentale che poi hanno convertito, anche se poi mi sembra che poi sia arrivato successivamente l'intercetto in end zone di Patrick Robinson, c'era PJ Williams come sì. Nickel cornerback, quindi non so, forse Gardner Johnson in quel momento era fuori, comunque, e PJ Williams ovviamente
sì,
ha
PJ
mancato
Williams
completamente il tackle e hanno convertito terzo down.
Però PJ Williams già lo vedevamo in rotazione, mentre questi erano proprio backup, diciamo, puri. Però intanto Patrick Robinson si è portato a casa pure un altro intercetto su un'azione, tra l'altro, dove ha letto molto bene la route del ricevitore e non si è fatto ingannare. quindi
in
sì,
Italia ha chiuso la partita lì,
sì, perché... sì, nettamente. E comunque è ovvio che non era, quindi... sì, non è stata una, diciamo che l'avversario era quello che era, anche per colpa degli infortuni, come abbiamo detto più volte. Però insomma, avere dei backup che ti entrano e giocano così fa sempre piacere, diciamo, perché non è per niente scontato, visto quello che abbiamo visto in giro. Esordio di Quan Alexander, prima azione in cui l'ho visto in coinvolto, ma mi è stato un placcaggio malamente, ho detto, boh, questo è...
Il giudizio, diciamo, dei reporter americani ha fatto una buona partita. Non è che l'ho visto proprio impegnatissimo. Però comunque ci può dare una grossa mano man mano che crescerà, insomma, conoscendo il sistema difensivo.
Anche lui mi sembra un bel pazzariello.
Sì, insieme a Guardian Johnson già fanno subito coppia.
Si sono trovati.
Sì. Per concludere sugli infortuni, anche Malcolm Brown, il defensive tackle, si è fatto male a un certo punto. Anche lui non mi sono accorto di niente. E poi infortuni meno gravi, però in linea, in offensive line, che però uno riguarda Armstead, e quando va a terra Armstead stringiamo tutti le chiappe, perché se si fa male Armstead va fuori per l'eternità. Però poi niente di niente, è rientrato poco dopo, e lo stesso Pitt, altro sempre infortunato, però anche lui niente di particolare. Aspetteremo poi l'injury report infrasettimanale, perché insomma sarà lunga la lista, credo.
È molto molto probabile. Tanto ridendo e scherzando, anche Marcus Williams si è portato a casa 9 placcaggi, e invece il suo compare di reparto, Malcolm Jenkins, altra partita, altro intercetto.
Di Jenkins.
Sì, tanta roba.
Finalmente sta facendo quello per cui è stato filmato.
Però siamo stati probabilmente adesso col CERN di poi anche un po' troppo, pretendevamo un po' troppo, perché alla fine non è che si può prendere un giocatore che alla fine era anche da tanto tempo che non giocava con Dennis, nel sistema di Dennis Allen, e pretendere che da subito, dopo tra l'altro una season così strana come è stata questa, che contribuisse al massimo livello. In queste due ultime partite invece dobbiamo dire che è stato un pezzo molto importante, intercetto è stato proprio bello,
grande azione. L'abbiamo detto, cioè i Fortinari stavano avendo molti infortuni, certo, tra cui il quarterback che non è proprio...
Però ha intercettato anche Brady settimana scorsa.
Sì,
proprio...
sì, infatti, diciamo, nel resoconto generale ieri sera era comunque una partita, una vittoria, sembra una vittoria, una brutta vittoria, diciamo così, contro una squadra molto molto rimaneggiata, tra cui il quarterback, che poi è il ruolo principe.
Comunque l'offensive line dei 49ers non ha giocato proprio malissimo, perché vabbè, a parte le incursioni appunto di Gardner Johnson e DeMario Davis, che però erano un po' quegli uomini in più, diciamo che i nostri defensive linemen non sono stati proprio super mega efficaci. Infatti non abbiamo visto sack registrati da Cam Jordan, da Marcus Davenport, neanche il buon Trey Hendrickson, però si è portato a casa un pass defended.
Molti, cioè, hanno contribuito su molti onimata, per esempio era sempre in backfield, quindi diciamo quando fermi il running back prima ancora che parta è un po' come un sack.
Certo, però vabbè, no, era giusto per fare un plauso anche loro, che qualche punto buono ce l'hanno anche per ripartire. Va bene, direi che abbiamo parlato a sufficienza di questa partita, l'abbiamo sfangata abbastanza a livello di vittoria che era necessaria per andare sul 7-2 e non perdere il ritmo con Green Bay e compagnia bella. Non l'abbiamo sfangata dal punto di vista infermieristico, perché veramente adesso le abbiamo citati praticamente tutti, credo non ci siamo dimenticati in pari di nessuno.
Sì, più o meno sì, credo che l'abbiamo citati tutti.
E quindi è arrivato il momento di prendere le parti, Enrico.
Meno male che in questa settimana c'è stato un injury report assolutamente scarno, e guarda caso nella partita.
Ma contro i 49ers deve esserci qualche spiga astrale,
così,
proprio, perché
sempre così contro i 49ers.
Ma anche loro, poveretti, tutte e due
allora
le squadre.
Ormai dall'inizio della stagione che hanno perso giocatori importantissimi. Invece noi questa settimana abbiamo praticamente tutti abili e arruolabili. E invece
settimana prossima no, non sarà così.
Non sarà così, tra l'altro
a partire da Brise.
È la Falcons Week, quindi cioè, domenica c'è una partitina un pochino
che questa settimana non abbiamo la rubrica perché erano in bye week, quindi non hanno combinato disastri. Ma dicevamo,
rimangono comunque una squadra temibile, secondo me.
Sono un po' cagacazzi, diciamo, soprattutto sì, contro di noi. Hanno sempre, anche l'anno scorso, ne abbiamo persa malamente una proprio contro di loro.
Quella in casa dell'anno scorso,
diciamo. Eccola là. Sarà Falcons 8 week senza Brice?
Aspettiamo, insomma, Winston a questo punto, come l'anno scorso con Bridgewater, Peyton farà game plan solo per Lucera, apposta per lui. Ieri molto incerto, però è entrato anche a freddo, quindi un'opportunità gli va data sicuramente. Basta che non cominci a lanciare con un ossesso come faceva il Buccaneers e prendeva 30 intercetti all'anno.
Ieri pure l'ha rischiato l'intercetto, anzi è stato droppato dal difensore perché l'ha rischiato lui.
Diciamo che se l'attacco lavora tutti insieme, anche questo ne giova. Se poi lui vuole fare il solitario, comunque vuole fare il solista, scusate, non il solitario, il solista che vuole fare lo show, sarà il Winston che abbiamo conosciuto in Tampa Bay.
Quindi
vediamo, insomma, vediamo.
Team Taysom o Team Jameis?
Ma Taysom penso che continuerà a fare, no, assolutamente, il titolare sarà Winston, l'ha detto anche Peyton.
No.
In casi estremi, purtroppo è così. In casi estremi, insomma, di infortuni seri, comunque, però Taysom continuerà a fare quello che sta facendo, perché ieri comunque ha preso parecchi snap, quindi.
Io non so, già ho paura di Winston di per sé, perché non so se... cioè sicuramente la cura Sean Payton funziona, abbiamo visto anche Teddy, però sai, è stato un lavoro più lungo. Jameis ce l'abbiamo da poco, da mezza stagione, e senza neanche una season completa, quindi ho davvero, davvero tanto timore per questo.
A detta di Payton, cioè Payton è assolutamente sicuro, ha detto che ieri ha fatto bene, anche se è entrato a freddo, e ha fatto quello che doveva fare, così. Cioè, ha detto che nei drive che ha fatto lui, ha partecipato a un drive, quello del terzo touchdown di Camara, e un drive che ha portato a fili gol, quindi ha detto del coach mi è andato bene. I compagni sono assolutamente entusiasti di questo. Quindi se, non, insomma, se sono loro che sono gli attori principali, i protagonisti, che dicono che Winston farà bene.
Quindi per tornare alla domanda di Luca, quanta paura dobbiamo avere con Winston? Tanta, direi, perché comunque non dà sicurezza. L'avevamo paura l'anno scorso con Teddy, effettivamente, perché sì, insomma, ecco, quindi...
Però Teddy c'ha un'altra testa,
ecco. Riusciremo ad essere seed numero uno anche senza Breeze? Questa è una, ovviamente, solo chi sa leggere il futuro lo sa. Noi ovviamente metteremo in campo la squadra migliore possibile, speriamo che, come dicevi tu, siano tutti a sostegno di Jameis, anche se io so che va contro le mosse che abbiamo fatto, che appunto è stato...
Infatti anche un po' di flag inutili rispetto alle ultime partite, dove comunque le flag erano state pochissime. Anche Gardner Johnson, lui è pazzo, quindi, ha fatto una flag inutile su Mullens, credo. Quindi una ventina di yard a gratis per i 49ers. E poi non ricordo la solita pass interference di Janoris Jenkins, che ci sta sempre. Però insomma la difesa di Indiana, possiamo dire, ci ha scappato la partita.
Ok, credo di essere riuscito a tornare.
Mi senti?
Sì, tu mi senti?
Sì, sì.
Ok.
Quindi insomma
siamo
la
stati hackerati per qualche minuto.
Ma comunque la difesa ieri sera insomma ha fatto benissimo.
Ok, ha cominciato bene Winston, dice Paolo, poi si è un po' perso, paura per domenica tanta, e Bristol credo lo vedremo per qualche giornata almeno, che un po' di più mi sa, vediamo.
Allora, se sono dipende, perché poi lui aveva un altro infortunio con cui però poteva convivere, ha detto anche lui, la spalla.
Sì.
Se le fratture che sono plurali, quindi ci sono più di una frattura, io penso che... se tutto va bene a fine stagione, cioè tipo week 16-17, prima dei playoff, ma io dico direttamente i playoff, se ci arriviamo ovviamente.
Sì, con le perché anche Tampa Bay non molla.
Certo, sì, Tampa Bay vabbè, è sempre lì alle calcagna, però abbiamo un vantaggio con Tampa Bay. Però insomma con queste fratture qui non si scherza.
No, bisognerà veramente farlo riposare per bene e nel frattempo affidarci al buon Jameis e vedere che combina lui. Certamente avere un game plan, esatto, beh, quello il minimo. Bisognerà, cioè, anzi, stavo dicendo che avendo appunto un game plan preparato per tutta la settimana sarà ben diverso. Infatti, se vi ricordate, anche parlavamo prima appunto di Bridgewater, pure lui quando era entrato a sorpresa, a freddo appunto contro i Rams, non è andato per niente bene. Esatto. E invece poi ci aveva portato a 5 vittorie consecutive. Non so se sarà lo stesso con Jameis. Ieri sera appunto cose buone, quel passaggio per Camara, veramente tanta roba, azione costruita veramente bene ovviamente da Sean Payton, Pete Carmichael eccetera, però come gliela messa, quello diciamo è sicuramente un big plus. E cose negative, qualche problema di accuracy, ma quello vabbè lo sapevamo già,
e soprattutto di indecisione, perché eravamo in regione, mi sembra sulle 5 yard proprio su 2 sacchi di fila.
Sì il problema, secondo, non mi ricordo se l'ho detto prima, è anche se... perché vabbè, ieri il gameplay era così, è andata così. Non so se Sean Payton vorrà continuare a fare queste sostituzioni con Taysom Hill e farlo entrare per terzi e corti o comunque così. Perché credo che con Breeze era una cosa accettata e consolidata, e va bene, se l'era un po' messa via lui, anche un po' per preservarsi, gli andava pure bene. Non so se Winston è uno che si può far andare bene una cosa del genere, e anche perché magari non riesce tanto a entrare in ritmo. Cosa dici?
Come hai detto tu, ieri sera può darsi che, perché l'abbiamo visto varie volte ieri sera, tutte e due contemporaneamente, con Winston spostato in posizione di wide receiver, però in un game plan dedicato a lui, non lo so.
Vedremo.
È tutta una cosa che adesso Payton si farà 50.000 cinema e lavorerà ancora di più, praticamente non dormirà per niente questa settimana.
Dorme, fa tutta la settimana in ufficio praticamente.
Esatto.
Dicevamo, la prossima contro Atlanta, ancora in casa, e vedremo se riusciremo a estendere questa streak, che siamo arrivati a 6 vittorie.
Ecco, il calendario per Winston non è proprio impossibile, perché abbiamo questo in casa e poi 3 fuori casa con 3 squadre con record perdente. Quindi insomma il calendario diciamo che è favorevole, però il problema è che penso che Winston resterà comunque in campo. Comunque Breeze non lo vedremo neanche dopo queste 4 partite, quindi avrà sicuramente il tempo per entrare in ritmo.
Sì, almeno un mesetto, queste 4 con appunto doppio appuntamento con i Falcons, poi a Denver e a Philadelphia. Non sembrano
a Denver a novembre, già mi immagino il clima proprio accogliente.
Si frizza il cervello, Jameis, già scontato. Chiuderei con questa ottima osservazione di Paolo che dice: secondo me con un'altra sconfitta il primo seed si può tenere, con due è abbastanza complicata, visto come stanno rollando effettivamente tutte le altre squadre. Vabbè, Seattle l'ha perso ieri, però è stata una partita veramente combattuta. Sì. Anche Green Bay in realtà l'ha sfangata, non sì, dico all'ultimo,
infatti,
ma...
Green Bay a un certo punto ha detto: se questi perdono,
sai, è il classico favore che poi non arriva mai.
Però perché veramente quei Jaguars ce ne vuole per perdere. Però effettivamente a pochi minuti, 5-6 minuti alla fine della partita, erano ancora pari. Comunque era ancora combattuta. Poi la sputata Green Bay, però non ci speravo poi più di tanto, perché era una vittoria scontata per loro.
Ah sì. Ultime due domande sono appunto rivolte al Taysom Hill, perché Winston e Noil l'abbiamo detto, perché appunto questo era il piano iniziale di, in caso di infortunio di Breeze, era appunto di avere un sostituto come era stato per Teddy Bridgewater, con le caratteristiche più simili a quelle di Breeze, per cercare di mantenere l'offense il più aperta possibile, anche se io sono sempre team Taysom. Si può rapportare appunto poi il periodo dello Sun con Bridgewater, infatti come abbiamo detto il calendario di Winston sì, non è troppo complicato. Come lo vediamo Taysom Hill in alternativa? Diciamo che sì, siamo, cioè Sean Payton è convinto di Winston, però appunto non so il guinzaglio quanto sia lungo per James, onestamente, perché appunto come diceva anche prima Paolo non ci possiamo permettere tantissime sconfitte, contando che poi quest'anno solamente il seed numero uno al bye.
Esatto, è tutto un'incognita adesso, onestamente, senza pensare.
Sì.
C'è poco da dire. Vediamo, cioè, se paragonandolo con Bridgewater, però sono due teste, due giocatori diversi. Anche se forse come quarterback che scrambla, che comunque può uscire dalla tasca, può correre, siamo abbastanza alla pari con Bridgewater. Se Winston rispetta il game plan e quindi fa quello che poi le chiamate che gli dà Payton, penso che andremo bene. Se comincia a fare di testa sua, la vedo buona.
Sarà dura. E allora, settimana prossima, ovviamente ci ritrovate qui. Sicuramente apriremo con James Winston e vediamo di analizzare cosa combinato.
Vogliamo parlare un 30 secondi della possibile multa, discorso mascherine.
Vai.
Che ti va?
Vai.
Non facciamo politica, però alla fine è quasi la fine della politica. L'NFL, poi la Lega.
Il palco è tuo.
Politica.
Vai.
Sì, insomma, lo diciamo per chi non l'avesse saputo, che ci sarebbe, insomma, l'NFL sta valutando una multa salatissima o altro per la festa degli spogliatoi senza mascherina dei giocatori dei Saints della scorsa settimana a Tampa Bay, cosa che si fa dappertutto, tutti gli altri spogliatoi delle squadre NFL dopo una vittoria bella come quella di domenica scorsa, nonostante il protocollo dica che anche negli spogliatoi i giocatori devono indossare la mascherina. Poi la festa è stata, abbiamo detto settimana scorsa, è stata postata, insomma sono stati fatti un sacco di video che sono diventati virali, della squadra, dei giocatori che ballavano senza mascherina. Quindi sui social, come al solito, è uno sputtanamento. E quindi l'NFL sta valutando una multa salata, eventualmente, diciamo, estrema razio, la perdita di una delle scelte al draft dell'anno prossimo, nei prossimi anni, cosa che è già successa perché ai Raiders quest'anno, per ripetute violazioni del protocollo. Non so adesso cosa abbiano perso, una o due scelte, non so. Quindi per dire, insomma, che gli americani, l'ipocrisia americana non ha uguali, visto che in America la situazione pandemia è la più grave praticamente in tutto il mondo, hanno 200.000 e passa contagiati in più al giorno, eppure insomma se la prendono con gli spogliatoi, dove i giocatori vengono testati da protocollo, testati quotidianamente, a volte anche più volte al giorno quando c'è un esito positivo, incerto, e con i vari test che ci sono. E dopo 2-3 ore di partita in cui sei faccia a faccia con l'avversario senza mascherina o a fianco al compagno di squadra in panchina o al coaching staff che fa parte, diciamo, del gruppo squadra, poi dire che nello spogliatoio non possono festeggiare o comunque devono mettere la mascherina e di ipocrisia proprio ai massimi livelli. Però noi non facciamo politica, quindi facciamo cronaca, diciamo così, o commentiamo la cronaca, quindi questo è quello che è successo. Vedremo cosa succederà. Poi ieri nello spogliatoio, tra l'altro, hanno fatto delle foto, dei video, tutti i giocatori dei Saints con la mascherina stavolta sui vari social, e quindi insomma vedremo cosa succederà. A noi sembra tutto assurdo, però questo 2020 è così assurdo.
Assurdo. Chiuderai con un tweet che ho visto adesso, dell'infortunio di Breeze, appunto. Sono due costole fratturate da un lato, quindi appunto del check, dall'altro lato sono tre, e risalgono alla partita precedente contro i Bucks, e non erano state viste ai raggi appunto fino a oggi, quindi non benissimo. Davvero grave. Sembra, i report più ottimistici parlano di 2-3 settimane, ma non lo so.
No, io guardo con le costole, se sono le costole, non ci scherzo con le costole.
Anche perché
poi tra l'altro quarterback credo che farà altri accertamenti, leggevo forse questo report che dici tu considera anche questo, il fatto delle cartilagini, quindi meno o più danneggiate. Le cartilagini costali, perché ci sono sia le costole che le cartilagini, quindi insomma è un infortunio abbastanza, cioè molto serio e complicato.
Chiudiamo con una vena di tristezza come abbiamo iniziato. Ragazzi, tanti saluti, grazie per averci seguito, grazie per i tanti commenti, ci vediamo ovviamente lunedì prossimo, e ciao.
Preghiamo per Breeze, who that?